File 4, pagina 21, introduzione seconda. In questi 40 anni il ricordo dei sopravvissuti ha preso forma e forza nelle deposizioni processuali, nei racconti e negli scritti autobiografici, nei discorsi commemorativi. Ma non è diventato patrimonio comune, non abbastanza comunque da vedersi riconosciuto uno spazio certo e definito nella memoria nazionale, come se la deportazione e lo sterminio fossero affare esclusivo della Germania, della Polonia, di un imprecisato est europeo, una realtà terribile ma lontana che si tende a porre in disparte e si finisce per dimenticare. Non è un fenomeno limitato all'Italia, anche se altrove può assumere forme e gradazioni diverse. Alle sue origini sta sicuramente l'indisponibilità del mondo del dopoguerra a far propria un'esperienza così in urto, col tentativo di rifondare una fiducia nelle idee di progresso e di modernità. A renderlo possibile concorrono circostanze, sia complessive sia legate a vicende nazionali, di cui vale la pena indicare il peso nella nostra storia. Tra queste circostanze entra evidentemente anche la dimensione sociale della deportazione, che da noi non è un fatto di massa come nell'Est, qualcosa con cui ogni individuo e ogni famiglia ha un rapporto di qualche natura. Non avrebbe però senso farne la questione principale. Non sono i numeri a decidere le sorti di una memoria, e sarebbe in ogni caso difficile considerare pochi i 45.000 prigionieri italiani e i 40.000 che non sono tornati. La loro composizione sociale, politica, regionale mostra del resto che sono stati toccati luoghi e componenti diverse. Nota: il disinteresse delle istituzioni che non effettuarono indagini tempestive né organizzarono uno schedario centralizzato rende estremamente complesso qualsiasi lavoro di accertamento, nonostante varie accurate ricerche spesso promosse dai centri di documentazione ebraica, dalle associazioni deportati politici di Italo Tibaldi. La deportazione nazista dall'Italia e i trasporti in Triangolo Rosso, anni 1983-84-85, di L. Picciotto Fargion, Polizia nazista ed ebrei nell'Italia occupata, in Rivista di Storia Contemporanea, numero 3 luglio 1984, e di G. Donati, Ebrei in Italia, Deportazione, Resistenza, Firenze, Giuntina 1975, che si aggiungono al meno recente V. Morelli, I deportati italiani nei campi di sterminio 1943-1945, Milano, Scuola Grafiche Pavesi 1965. Una ricostruzione complessiva della deportazione italiana nei lager non è ancora stata possibile. Non si conoscono le cifre esatte delle persone internate, né il numero degli scomparsi, e neppure gli elenchi pubblicati dallo Stato, supplemento alla Gazzetta Ufficiale, numero 130 del 22/5/1968, possono considerarsi esaustivi. Si parla approssimativamente di 4-5.000 sopravvissuti su un totale di 43-45.000 deportati tra politici ed ebrei. Per i primi si è fatta pure la cifra di circa 30.000. Il primo convoglio partì il 19 settembre 43 da Peschiera del Garda verso Dachau con circa 2.000 prigionieri prelevati dal carcere militare. Un altro consistente trasporto giunse nello stesso campo circa un mese più tardi con un gruppo di prigionieri politici e numerosi detenuti comuni trasferiti dalle carceri di Sulmona, oltre a un certo numero di ostaggi rastrellati nei dintorni. Inizia immediatamente anche la deportazione degli ebrei catturati nelle retate compiute dai nazisti nelle principali città italiane, con la collaborazione attiva di polizia e carabinieri, e a volte arrestati su delazione. Deportati in maggioranza ad Auschwitz, gli ebrei italiani furono sottoposti alla durissima selezione dell'arrivo e a un regime punitivo particolarmente feroce. Partiti in 7.495, solo 10 fecero ritorno. Anche per i politici, arresti e deportazione si susseguono per tutto il periodo dell'occupazione nazista, fino alla primavera del 45. Numerosi convogli partono alla volta di Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Auschwitz. Ci sono anche alcuni trasporti femminili per Ravensbrück. Come avviene per gli ebrei, anche l'inserimento dei politici è difficilissimo, sia perché gli italiani si collocano al fondo della gerarchia degli internati, sia per la diffidenza con cui sono accolti dagli altri prigionieri, sia per il trattamento più duro loro riservato. Tra i deportati nei lager c'è anche un certo numero di militari appartenenti a reparti sorpresi dopo l'8 settembre dall'occupazione nazista in Italia e sui fronti della Grecia, dell'Albania, della Jugoslavia, costretti a scegliere tra l'adesione come volontari alla Wehrmacht e in seguito all'esercito di Salò, e la prigionia. La grandissima maggioranza dei soldati e degli ufficiali di questi reparti, tra le 600.000 e le 700.000 persone, opta per la seconda alternativa, finendo così con la denominazione di internati militari italiani, IMI, prigionieri in campi posti sotto la giurisdizione della Wehrmacht e impiegati nell'industria bellica, in aperta violazione degli accordi di Ginevra. Alcuni di loro sono poi trasferiti nei lager e schedati come prigionieri politici. Si tratta degli effettivi di contingenti che hanno opposto resistenza ai tedeschi all'8 settembre, di alcuni accusati di reati disciplinari e di molti altri che senza motivi particolari vengono assegnati a speciali cicli di produzione che hanno sede in certi lager, in particolare a Dora Mittelbau, in cui avviene la fabbricazione delle armi segrete V1 e V2. L'opinione comune confonde spesso i campi di internamento della Wehrmacht con i Konzentrationslager gestiti dalla SS. Si tratta di realtà nettamente distinte, anche se la condizione degli IMI fu sicuramente durissima e il loro rifiuto di far parte dell'esercito tedesco e di quello di Salò va visto come uno dei primi episodi di massa di opposizione al nazismo. Un cenno a parte va fatto per i lavoratori civili reclutati dalla organizzazione Todt per essere impiegati nell'industria tedesca. Molti di loro furono prelevati con minacce di ritorsioni, così come avvenne anche in altri paesi europei. Erano alloggiati in campi speciali e alla minima insubordinazione venivano denunciati e assegnati ai lager. Fine della nota. Dal settembre 43 ai primi mesi del 45 la minaccia di finire in Germania è presente infatti in modo oscuro ma continuo nell'intera Italia occupata. Lo è come prospettiva certa per gli ebrei, soprattutto a partire da quel 16 ottobre 43 che vede le SS circondare il ghetto di Roma e deportarne l'intera popolazione, con una caccia sistematica destinata a proseguire per i 18 mesi successivi. Nota: l'inizio della persecuzione in Italia è segnato dalle leggi antisemite del 1938, che sono a loro volta preparate da una violenta campagna di stampa partita verso la fine del 1936 con il consolidarsi dei rapporti politici e militari con la Germania nazista e proseguita con toni sempre più accesi nei mesi e negli anni successivi. I segnali più chiari dell'imminente persecuzione si mostrano nel mese di giugno 1938 con la visita di una delegazione del Ufficio Razza Nazista e il 14 luglio quando un gruppo di docenti universitari pubblica il cosiddetto Manifesto della Razza, che pretende di legittimare con una base ideologica e pseudoscientifica l'antisemitismo di Stato, proclamando l'esistenza di una razza italiana cui gli ebrei non apparterebbero. Pochi giorni dopo viene costituita presso il Ministero dell'Interno una Direzione Generale per la Demografia e la Razza, che tra l'altro effettua la schedatura di tutti gli ebrei presenti in Italia, creando liste sulla cui base opereranno i nazisti dopo il 1943. Ha subito inizio la serie di provvedimenti restrittivi. Il 5 agosto si vieta l'iscrizione degli ebrei stranieri a tutte le scuole del Regno per l'anno scolastico 1938-39 e si dispone l'adeguamento dei programmi scolastici alla nuova dottrina della razza. Il 17 tutti i prefetti sono informati che l'appartenenza alla razza italiana è requisito essenziale e inderogabile per poter coprire cariche pubbliche, e il 24 si ordina la sostituzione dei testi scolastici di autore ebreo. Il 2 e il 3 settembre il Consiglio dei Ministri decreta l'esclusione degli ebrei studenti e insegnanti dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e l'espulsione degli ebrei stranieri dal territorio dell'Italia, della Libia e dell'Egeo. Il decreto include anche coloro che avevano ottenuto la cittadinanza italiana dopo il 1919. Agli inizi di ottobre un documento approvato dal Gran Consiglio del Fascismo sanziona il trattamento discriminatorio dei cittadini ebrei, promettendo speciali dispense a coloro che si siano segnalati per meriti patriottici. Alle affermazioni programmatiche seguono le relative disposizioni di legge, l'annullamento dei matrimoni civili tra ebrei e cristiani, l'esproprio di beni immobili e terreni, l'estromissione dalla direzione delle aziende, il divieto di accedere all'editoria e alle professioni di giornalista e di notaio, limitazioni tassative all'esercizio di tutte le attività commerciali e professionali. Si proibisce inoltre agli ebrei di frequentare luoghi di villeggiatura e avere personale di servizio ariano, di possedere apparecchi radio, di inserire il proprio nominativo negli elenchi telefonici, di pubblicare sui giornali annunci di morte e inserzioni pubblicitarie. Con l'entrata in guerra il Ministero degli Interni dispone poi il censimento dei sovversivi e il loro internamento in luoghi di confino e in campi di concentramento situati in zone isolate del paese. Se il regime fascista e le sue istituzioni pongono il massimo zelo nel rendere operanti le leggi razziali, il Ministero degli Affari Esteri e le autorità militari nelle zone di occupazione si adoperano invece per tutelare gli ebrei italiani all'estero e in genere coloro che si trovano in territori posti sotto la loro giurisdizione, soprattutto in Grecia, Jugoslavia e Francia del Sud, suscitando proteste ufficiali da parte dei nazisti che ne esigono il trasferimento ai campi di raccolta. Questo atteggiamento è stato interpretato con diverse argomentazioni di carattere politico, diplomatico e militare, oltre che con l'avversione per lo sterminio di massa del quale gli alti dirigenti militari e politici erano a conoscenza. L'armistizio dell'8 settembre 1943, lo sfaldamento dell'esercito e l'occupazione tedesca si risolvono così in una improvvisa catastrofe per le decine di migliaia di ebrei che si erano rifugiati sotto la protezione dei militari italiani mentre ha inizio anche la deportazione dal territorio nazionale. Fine della nota. Dal settembre 43 ai primi mesi del 45, la minaccia di finire in Germania è presente infatti in modo oscuro, ma continuo, nell'intera Italia occupata. Lo è come prospettiva certa per gli ebrei, soprattutto a partire da quel 16 ottobre 43 che vede l'SS circondare il ghetto di Roma e deportarne l'intera popolazione, con una caccia sistematica destinata a proseguire per i 18 mesi successivi. Lo è per i militanti antifascisti e partigiani, di cui si vuole decimare e decapitare il movimento. Lo è per gli operai che si operano nel marzo del 44, per i renitenti ai bandi della Repubblica di Salò. Può diventarlo per chiunque si trovi a incrociare l'apparato militare e burocratico degli occupanti. Vengono deportate anche persone tenute in ostaggio, arrestate sulla base di vaghi indizi o di vecchi rancori, prese per caso in un rastrellamento, accusate di reati annonari. Qualcuno non sa ancora oggi il perché. Per quanto si tratti di una piccola minoranza rispetto al gruppo dei politici e dei perseguitati razziali, mostra che l'area di rischio è in realtà più estesa. Ma l'Italia non è solo un serbatoio di prigionieri. Ospita sul proprio territorio campi di concentramento e transito come Borgo San Dalmazzo, Fossoli e Bolzano, e di eliminazione come la Risiera di San Sabba, campi secondari, periferici se si vuole, sufficienti però a collocarla tra i paesi in cui lo sterminio, oltre che fare vittime, è anche amministrato e messo in atto. Nota: Borgo San Dalmazzo è in funzione dal 1 settembre 1943 al 15 febbraio 1945, Fossoli di Carpi dall'8 settembre 1943 al 1 ottobre 1944, la Risiera di San Sabba dal 1 ottobre 1943 al 30 aprile 1945, Bolzano dall'estate 1944 al 29 aprile 1945. Le circostanze vanno dunque cercate altrove, a partire dalla fisionomia di una guerra che non si combatte solo al fronte e non riguarda solo le truppe regolari, ma investe progressivamente interi territori nazionali e intere popolazioni, dando alla percezione individuale e alla memoria collettiva un'impronta nuova. Diversamente da quanto avviene per la Prima Guerra Mondiale, questa memoria si fonda in modo molto meno esclusivo sull'esperienza dei soldati e sulle campagne militari, sull'antitesi tradizionale tra combattenti e civili, fronte e paese. È sicuramente molto più eterogenea, perché la guerra arriva ovunque e tutti prima o poi sono e si sentono in prima linea. È probabilmente molto più confusa, perché sembra reggersi su un concetto di tempo di guerra tanto dilatato nei suoi contenuti da ricomprendere esperienze e immagini anche molto diverse. Vi si mischiano sullo sfondo del cosiddetto fronte interno la fame e i morti nelle piazze, i bombardamenti, gli sfollati e Radio Londra, la convivenza quotidiana col pericolo e il pericolo più grande accettato da chi passa alla resistenza. In realtà, il tempo dominante nella memoria è quello dell'occupazione e della guerra sul territorio, come certamente avviene per gli altri paesi invasi. Da noi tratti specifici come il capovolgimento delle alleanze e i legami di massa della resistenza lo mettono ancora più in primo piano rispetto alla fase precedente della guerra. Non per caso a fare da spartiacque alla memoria è l'8 settembre, una data presente più di ogni altra nel ricordo collettivo, sia come punto di passaggio istituzionale tra fascismo e antifascismo, sia come inizio del periodo più duro e più confuso, in cui ogni angolo del paese diventa fronte il soldato regolare si trasforma in sbandato, il civile in combattente e tutti in vittime e protagonisti. Anche in mancanza di ricerche sistematiche sulla memoria della guerra, si può dire che un quadro di questo tipo tende di necessità a omologare le esperienze, spesso a confondere cause e circostanze. È particolarmente vero per la deportazione, che viene percepita più come uno tra i tanti rischi del periodo che come lo sbocco di una persecuzione in atto da anni o al prezzo della scelta di opporsi. Del resto, sia per chi parte sia per chi resta, la prigionia è un'immagine nebulosa in cui i significati che travalicano la guerra e il suo tempo non sono ancora evidenti. L'occasione di renderli espliciti e di farne patrimonio comune è legata al dopo, ma fin dagli inizi nessuno sembra particolarmente interessato a questo compito, non l'antifascismo vincente, che ha come riferimento principale la lotta armata e stenta ad accogliere su un piano di parità i deportati politici, come se la prigionia avesse tolto anziché aggiunto valore alla scelta partigiana. Non la classe politica, presto però concorde su una prospettiva di pacificazione e attenta, semmai, al maggior peso numerico e istituzionale della resistenza. Non l'opinione comune, che ha in mente la propria guerra quotidiana e in molti casi si mostra più ansiosa di erogare solidarietà ai pochi ebrei sopravvissuti, che è disposta ad assumersi il peso dei tanti razziali e politici spariti nei campi tedeschi. Hanno una parte non secondaria fattori internazionali legati alla rapida stabilizzazione dei blocchi e lo sforzo dell'Italia di costruirsi un'immagine il più possibile svincolata dalle complicità con il nazismo. Le scelte della volontà coincidono dunque con i meccanismi della memoria. Non spiegano tutto, bastano però a dimostrare che non è solo per difficoltà contingenti che si è trascurato persino di accertare il numero dei deportati e dei sopravvissuti, che non solo per scarsa coscienza storica la memoria dei lager è lasciata in disparte, poco sostenuta e poco diffusa, addirittura accolta con incredulità. Succede così che ancora oggi la deportazione rimanga spesso assimilata alle tante tragedie della guerra, vista più con gli occhi di allora che sulla base di quanto se ne viene a sapere dopo, riferita a qualcosa di spaventoso, ma di talmente vago che vi si sovrappongono altre immagini, quelle pur durissime ma diverse dei campi di internamento militare, a volte persino quelle dei campi per lavoratori volontari. Succede che lo sterminio venga assegnato a un'altra storia, con cui la nostra si sarebbe incrociata quasi per caso, attraverso il destino di un numero imprecisato di persone. Se a partire dagli anni 50 la memorialistica riesce a scuotere molte coscienze e a correggere molte ignoranze, non può, né è suo compito, ricostruire le coordinate e la fisionomia complessiva della deportazione. Se in tempi più recenti comincia a diffondersi nella scuola e all'interno di alcune istituzioni un maggiore interesse, basta un sondaggio casuale tra la gente per verificare la permanenza di vaghezze e veri e propri vuoti. Quanti, anche tra quelli che conoscono la deportazione degli ebrei italiani, ne sanno le cifre e ne ricordano il legame con le leggi razziali, quanti la mettono in rapporto con la deportazione dei politici, e di questa quanti ignorano addirittura l'esistenza, consapevoli o meno, volontari o no, i meccanismi che ne hanno segnato la memoria pesano ancora oggi e vi si sommano processi nuovi, come l'assuefazione a orrori che si succedono con tanta rapidità, da elidersi a vicenda, ma soprattutto una corsa ufficiale alla riconciliazione, in cui ci si arroga il diritto di perdonare d'autorità e si accomunano perseguitati aguzzini nella categoria di vittime della guerra. Dal che è ovvio, il passato è ancora più confuso e più facilmente archiviabile. Pagina 25.